Siamo con Flavia Famà, autrice del libro I morti non parlano, che apre uno squarcio interessantissimo sulla Colombia contemporanea, sulle sue contraddizioni e le potenzialità di questo grande paese sudamericano. Ma cominciamo dalla tua storia personale. Come sei finita ad occuparti di Colombia?
E io sono arrivata in Colombia insieme a un viaggio che si chiama Giramondi, che organizza il settore internazionale di Libera, l'associazione fondata da Don Luigi Ciotti contro le mafie, ed è stata un'esperienza davvero molto di impatto e utile anche appunto per quello che è poi la mia storia personale, perché mio papà è stato ucciso dalla mafia il 9 novembre del 1995 a Catania. Era un avvocato penalista che si è opposto a fare un favore processuale a un capomafia, e quindi avevo già incontrato Libera nel mio percorso, e mi hanno appunto presa per mano e portata a fare questo meraviglioso viaggio, no? Prima in Argentina, Messico, poi in Colombia. Loro continuano questi viaggi della memoria e dell'impegno.
Quanto ha inciso la tua vicenda biografica personale sull'approccio a questi grandi temi internazionali di cui anche Libera si occupa?
Bah, sicuramente molto, perché ho sentito un'empatia molto forte con i familiari dei desaparecidos, con i familiari delle vittime del conflitto colombiano appunto in questo caso, e ho sentito anche la voglia di impegnarmi per far conoscere queste storie, proprio perché in Italia possiamo raccontare quello che accade mentre loro rischiano la vita soltanto se chiedono verità e giustizia per la morte e la sparizione forzata dei loro cari.
E comunque l'illegalità è molto più interconnessa a livello internazionale e globale di quello che possiamo pensare, quindi l'omicidio del tuo papà in qualche modo può avere a che fare con quello di cui ti sei occupata in Colombia.
Sì, diciamo che le dinamiche criminali non conoscono confini, quindi come la criminalità organizzata italiana si è radicata in tanti paesi del mondo, ci sono molte connessioni anche con i cartelli del narcotraffico, sia messicano che colombiano, con la criminalità organizzata italiana, quindi alla fine purtroppo è tutto uno stesso modo di comportarsi, cercando di eliminare fisicamente chi si oppone ai loro interessi criminali.
E la percezione di queste dinamiche illegali che hanno inciso, incidono profondamente ancora nell'economia, nel vivere insieme in Italia, secondo te è aumentata da parte dell'opinione pubblica o c'è più disattenzione?
Ma in realtà forse ci siamo un po' abituati, è un po' diventato normale sentire che da qualche parte c'è la guerra, da qualche parte la gente scappa e c'è un disinteresse, cioè finché non ci ritroviamo il problema in casa nostra, proprio nel senso stretto del termine, ci disinteressiamo anche dell'impatto che le nostre azioni possono avere, quindi un po' è venuta a mancare quella che poi è la coscienza della comunità vera e propria. Ci sono le associazioni che sicuramente si sono strutturate per fare cooperazione internazionale, ma non basta, serve l'impegno e la consapevolezza anche del cittadino comune.
E guardando a casa nostra, le antenne sul fenomeno mafioso come sono? Alzate o anche qui c'è indifferenza?
Ma diciamo che sicuramente è tornata alla ribalta la percezione con l'arresto di Matteo Messina Denaro, quindi si è ricominciato a parlare di quello che è poi il fenomeno criminale, ma dato che la criminalità organizzata agisce sotto traccia, no? Agisce entrando nel tessuto dell'economia legale, quindi aprendo tutta una serie di attività imprenditoriali, c'è meno la percezione del fatto che siano criminali che commettono dei reati sanguinosi, che ammazzano, perché forse si è un po' tornati all'idea che si uccidono solo tra di loro come regolamento di conti, ma non che in realtà hanno un'influenza anche semplicemente per il fatto che se aprono loro un'attività commerciale fanno sicuramente concorrenza sleale a chi invece agisce in modo legale.
E qui ci sarebbe da parlare tantissimo, anche se il focus di questa nostra conversazione è il tuo libro. Come nasce questo libro, un titolo particolare, Morti non parlano, che cosa ci aspettiamo da queste pagine?
Ma da queste pagine ci aspettiamo di provare a ricomporre un puzzle complesso della situazione colombiana, cioè del perché nasce questo conflitto, quali sono poi le istanze, no, della popolazione che le spinge a imbracciare le armi e fare una lotta armata contro l'oligarchia, contro il governo colombiano, e capire anche attraverso la storia di chi quel conflitto lo ha vissuto sulla propria pelle, o perché ha imbracciato un fucile come appunto le FARC, che è uno dei gruppi guerriglieri più famosi, e chi invece l'ha vissuto come vittima perché ha subito un sequestro di persona oppure la sparizione forzata di un proprio caro, cosa significa nascere, crescere e vivere in un contesto di conflitto, e cosa ha fatto la comunità internazionale sia da un punto di vista imprenditoriale, quindi l'influenza delle multinazionali e dei paesi come gli Stati Uniti d'America che hanno alimentato questo tipo di vicende, e anche noi come comuni cittadini come possiamo tenere alta l'attenzione e far sì che si quantomeno dia un freno alle violazioni dei diritti umani che si continuano a perpetrare tuttora.
E a quale conclusione sei arrivata rispetto a questo conflitto in particolare, a questa situazione colombiana, ma più in generale le dinamiche internazionali, conoscendo molto più da vicino la Colombia?
Sono arrivata un po' alla constatazione, come poi è il sottotitolo del libro, la guerra infinita in Colombia, perché non bastano gli accordi di pace per concludere un conflitto, ma bisogna guardare alle cause, cioè al perché la popolazione appunto si è ribellata e ha chiesto determinate modifiche anche da un punto di vista della legislazione e un rispetto dei diritti umani di base, e quindi se non si vanno a curare quelle cause e anche a smetterla con la mentalità colonizzatrice, no, dell'occidentale, che pretende di manipolare o comunque di fare da burattinaio su quelle popolazioni, la guerra non potrà mai finire. Ma in realtà bisogna sostenere le realtà di base che cercano di creare un'economia differente che non si basa più sulla cocaina bensì sulla yuca, sul mais, sul cacao, e cercare di sostenere proprio quel tipo di attività imprenditoriale sana.
E a questo proposito, proprio chi vive dall'altra parte del mondo e vive una vita normale che non è direttamente, almeno da un punto di vista pratico, implicata o connessa a questa situazione colombiana, che cosa proponi? Acquisti, sensibilizzazioni, riferimenti anche in Italia per avere più consapevolezza di quello che accade?
Ma allora, esistono alcuni documentari che raccontano anche con i sottotitoli in italiano quello che appunto succede lì. Ce n'è uno molto bello che si chiama Paso a Paso, cioè la pace passo dopo passo. Ce n'è un altro che si chiama Cioccolate de Paz, che parla proprio di un'esperienza della coltivazione delle fave di cacao nella comunità di pace di San José de Apartadó, una comunità che è stata perseguitata e continua a essere perseguitata proprio perché è una comunità neutrale, che non si schiera con nessun attore armato, e queste fave di cacao vengono poi lavorate da una azienda di Modica, fanno appunto il famoso cioccolato di Modica che si chiama Choco Paz con quelle fave di cacao. Quindi anche l'azienda inglese Lush, per esempio, acquista il cacao dalla comunità di pace San José de Apartadó. C'è Yanayaku che invece importa il caffè da alcuni dipartimenti colombiani. Quindi provare ad avere un consumo critico, scegliere dei prodotti magari equo e solidali piuttosto che di grandi marchi che sono stati peraltro condannati per violazioni di diritti umani in Colombia, già questo può permettere piano piano di costruire appunto quella pace e cambiare proprio l'economia dell'intera comunità, non solo colombiana ma anche italiana.
E un'ultima domanda rispetto al Sud America, che in realtà è fatto di tante realtà, di tante situazioni, però ad uno sguardo un po' a volo d'uccello, qual è la situazione oggi? Non se ne parla tanto nel giornalismo italiano di questa parte del mondo, se non in occasioni straordinarie, ma da persona che conosce quella realtà, cosa ti senti di dire? Come sta adesso Sud America?
Ma allora, generalizzare è sempre molto difficile perché ogni paese è un mondo a sé. Certo. Tra l'altro la Colombia stessa vede una convivenza di tantissime popolazioni, no? Dagli afrocolombiani alle popolazioni ancestrali, quindi alle popolazioni indigene, quindi è difficile. Sicuramente c'è una voglia di riscatto e c'è anche la voglia di chiudere qualsiasi tipo, no? Di evento sanguinoso, quindi cercare di avere un'effettiva democrazia. Non è semplice, sia perché è un processo culturale molto lungo e sia perché lì sì che serve un supporto da parte della comunità internazionale, appunto di questo famoso Occidente che fino adesso ha depredato, prendendo le ricchezze e lasciando poi la popolazione in balia dei propri problemi. Quindi appunto non mi sento di poter generalizzare, perché in alcuni punti, in alcuni paesi magari c'è un al contrario una risalita di partiti estremisti che fanno temere nuove dittature, in altri paesi invece ci sono esempi di democrazie che piano piano si stanno strutturando. È diciamo una miscellanea di situazioni, secondo me, però dove possiamo noi appunto chiedere che la nostra stampa se ne occupa, perché poi è tutta una legge di domanda e offerta. Se la gente non ricerca gli articoli su determinati paesi, i giornalisti non ne scrivono neanche, perché vogliono vendere il giornale, perché vogliono fare click e like, e quindi anche lì, se noi ci impegniamo di più a cercare quel tipo di notizie, a documentarci e divulgarle andando sempre però alla fonte, quindi non credendo a qualsiasi cosa che leggiamo in rete, ma cercando proprio di approfondire anche con realtà come Libero Internazionale, con Amnesty, che seguono queste storie magari meno eclatanti e meno conosciute, possiamo supportare quello che poi è il loro cambiamento.
Grazie.